Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga, e nel podcast di oggi parleremo di Pong.
Ma prima di cominciare parliamo di qualche news. È un po' di tempo che è nato Buy Me a Coffee dell'Enciclopedia dei Videogiochi, un po' in sostituzione a quello che è il sistema Patreon, perché ce l'avete chiesto voi. Molti di voi vogliono supportarci non al mese ma una tantum, e quindi abbiamo deciso di aprire Buy Me a Coffee. Infatti, andando su buymeacoffee.com/edvp, perché c'è la P di podcast, perché non potevamo mettere solo tre lettere, potete andare lì ed offrirci una o molteplici birre, che è una cosa bellissima perché vi permette di seguire e anche sbloccare alcune cose particolari di gadget e post esclusivi. Quindi fateci un saltino, trovate il link nella descrizione.
E ora un po' di musica. Il gioco di oggi è Pong. Parliamo della versione sviluppata e pubblicata da Atari nel 1972, ma le origini di questo gioco risalgono a qualche anno prima. Infatti Ralph Baer, impiegato del governo americano specializzato in elettronica militare, sviluppa l'idea di questo ping pong da utilizzare con i segnali analogici del televisore. Tutto questo progetto che lui porta avanti porterà alla nascita della prima versione, del primo antenato di Pong, uscito per Magnavox Odyssey nel 1971, quindi un anno prima, dove implementa già questa tipologia di gioco.
Ma non si chiama ancora Pong. Infatti nel 1972 Atari costruirà fisicamente il primo cabinato, il prototipo è ancora conservato oggi ed è uno dei primi esempi di quelli che sono i coin op. Quindi viene messo in un bar questo cabinato e dopo tre giorni viene riempito talmente tanto di quarti di dollaro che i creatori sono costretti ad andare là per svuotare la macchina, un po' quella che è diventata l'usanza di tutte le sala giochi da lì in avanti. Il bello di questo piccolo cabinato è che ha tre semplici istruzioni: deposita un quarto di dollaro, la palla viene servita automaticamente, evita di mancare la palla per fare un high score, quindi la prima volta che viene utilizzato anche questo termine molto interessante, ed è nella mente generale il primo videogioco di sempre. Non è propriamente così, ma se uno va a analizzare, ma forse è il videogioco più famoso e quindi per quello viene posto molto spesso all'inizio, perché ha tutte le caratteristiche di quello che è un videogioco. Se uno si mette ad analizzare proprio il termine videogioco, videogame ha la parola video, quindi il fatto che ci sia un display con rappresentazione grafica di quello che andiamo a creare, che ci sia dell'interattività, quindi il fatto che gli diamo un input alla schermata e vediamo il risultato, e poi che ci sia tutta quella parte anche commerciale, il fatto che il videogioco viene venduto, il videogioco viene messo all'interno di luoghi pubblici per poter essere operato, ma anche poi per quello che sarà la console casalinga, eccetera eccetera. Quindi è una definizione molto particolare ed è uno dei primissimi esempi, siamo proprio agli albori.
Inoltre c'è da dire che questo successo immediato del coin-op di Pong per Atari era anche inaspettato, perché i due creatori Nolan Bushnell e Alan Alcorn in realtà l'avevano creato in pochissimo tempo, modificando lievemente l'idea di Odyssey, appunto inserendo i bordi per far rimbalzare la palla e aggiungendo dei suoni. I suoni che tra l'altro erano stati richiesti inizialmente molto complessi, quindi ci voleva aggiungere il pubblico quando si sbagliava, doveva inveire contro il giocatore, quando invece si segnava dall'altra parte doveva essere contento, quindi varie remodulazioni che però con la tecnologia dell'epoca erano veramente difficili da ricreare, sicché il creatore che doveva fare queste cose con una marea di chip che ne aveva messi già un sacco nella realizzazione, si trovò ad andare un po' a caso con i vari chip per trovare poi il suono tipico del rimbalzo di Pong, perché alla fine questo gioco è solo una palla che rimbalza. E altresì divertente il fatto che questa chiamata dopo tre giorni dall'ufficialità del primo cabinato in questo locale, loro si aspettavano che la macchina avesse già problemi di funzionamento, erano già preoccupati del dover sistemare una macchina appena uscita, e invece appunto il fatto che dopo solo tre giorni era era talmente piena di monete che doveva essere svuotata, gli ha dato lo sprolo giusto per lanciare questo business di cabinati, ancora prima delle home console, dei cabinati, perché anche la scelta giusta di farli girare nei locali, nei bar, come abbiamo avuto anche noi da piccole fino agli anni 80-90, è stata un'idea vincente. Ci sono un sacco di ricordi di quegli anni, di ragazzi, di anche adulti, che vedevano queste macchine elettroniche e per quanto la semplicità di Pong potesse essere anche banale, in realtà attirava molto perché era la novità elettronica. E da qui Atari dovette fare una scelta in poco tempo decisionale, però anche abbastanza azzardata, perché dovettero assumere un sacco di gente per sopperire alla grossa richiesta di questi cabinati, comportando anche dei rischi.
Questa crescita esponenziale dell'azienda, che si trova in pochissimo tempo da essere pochissime persone a diventare un colosso in breve tempo, è forse anche un monito a quello che succederà nel futuro con quella che è stata la crisi dei videogames in America. Si mettono tante persone che magari non sanno fare il proprio lavoro e soprattutto sono in un campo completamente nuovo. Non c'era ancora un'industria del videogioco e anzi sono proprio i pionieri da quel punto di vista, e gli va assolutamente riconosciuto. Mentre quelli che sono gli esempi precedenti di videogiochi, tra l'altro c'è una scissione molto interessante secondo me in questo periodo tra quello che è il gioco elettronico, elettromeccanico, ad esempio un flipper, che molti conoscono, insomma è ancora nell'immaginario di tutti e ci sono ovviamente ancora, anche se non così popolari, da un videogioco invece con un'interfaccia video e i comandi che sono molto più semplificati e soprattutto non ci sono movimenti meccanici ma è tutto tramite chip, permette appunto di avere questa nuova identità del videogioco. Pong diventa in brevissimo tempo conosciuto da tutti, diventa un precursore per tantissime persone e soprattutto è un periodo in cui tutti copiano tutti. È sempre stato così, ma soprattutto in questo periodo qua Atari in un certo senso prende spunto e copia, è certificato insomma che ci sono delle pendenze giuridiche che sono state messe su carta, e lo stesso tantissimi hanno copiato la stessa Atari facendo diventare questo gioco super popolare.
E questo un po' è da recriminare anche ad Atari stessa, perché non avendo inizialmente brevettato il marchio di Pong, molte case di sviluppo produttrici hanno carpito queste macchine e hanno creato una loro versione per saturare nel più breve tempo possibile il mercato di Pong. Quindi Atari avrebbe potuto sfruttare ancora di più a significare il boom che ha fatto questo gioco, perché nonostante tutto Atari è diventato un colosso dell'azienda videoludica e elettronica, e pensate solo, avendo avuto l'esclusiva per Pong, quanta fetta di mercato avrebbe avuto praticamente il monopolio, veramente l'importanza di questo gioco nella storia.
Ma che cos'è Pong? Pong è un simulatore, tecnicamente è un simulatore del gioco del ping pong, quindi una riproduzione di quello che è un gioco, ma è anche uno sport e soprattutto è a due giocatori. Infatti la prima versione di Pong è completamente a due giocatori, non funziona se non si è in due a giocarci, ed è una cosa secondo me molto interessante, perché quello che è considerato il primo gioco è già un multiplayer, ha bisogno del second player in questo caso. Non c'è un'intelligenza artificiale, sarebbe stato troppo metterla all'interno di una macchina così piccola, nei chip già appunto si sono messi a raffazzonare dei suoni con quelli che erano i segnali elettrici, cercando di attaccare il filo proprio su qualsiasi chip per cercare di sentire che suono fa. Mettere un'intelligenza artificiale sarebbe stato molto molto difficile, e il primo videogioco nasce come gioco a due giocatori. E appunto secondo me è molto importante il fatto che sia un simulatore di ping pong, perché unisce queste due anime del videogioco, cioè il fatto di essere uno sport competitivo e quello che è l'intrattenimento, il giocare ludico proprio del videogioco, e sono due concetti che ci sono stati proprio dall'inizio e nella storia dei videogiochi si sono evoluti, si sono trovati a fondersi in molti giochi, ma in alcuni sono completamente all'opposto. Ci sono giochi competitivi che però non sono così tanto divertenti, ma sono proprio competizione pura, e giochi completamente dall'altra parte della scala.
Thank you.
Dopo il grande successo dell'arcade machine di Pong, Atari pensa già al passo successivo, come portare il gioco nelle case di tutti, perché già si usava un televisore in bianco e nero nel cabinato, giustamente sarà anche possibile portarlo nella casa, nel televisore di casa. Solo che le cose non sono facili neanche questa volta. Infatti il fallimento commerciale del Magnavox Odyssey ha reso riluttanti le catene, soprattutto di giocattoli, a fornire, a dar fiducia ancora a questo tipo di intrattenimento. Quindi Atari ha una grossa difficoltà, soprattutto anche visti gli elevati costi di produzione della prima Pong Home Console, finché non hanno l'opportunità di mostrare un prototipo alla Sears, che si vede favorevole a produrlo, non senza difficoltà, perché c'è un aneddoto simpatico che nel momento in cui vanno a mostrare il prototipo nel palazzo della Sears di Chicago, il segnale, essendo su un grattacielo con le antenne di una certa portata, il segnale è talmente forte che disturba il segnale del canale 3 che era utilizzato per farla funzionare, e quindi non riescono subito a fare breccia, ma Sears ci crede e dà l'ok per produrre la prima home console di Pong, che esce nel 1975 in tempo per il Natale, per il periodo natalizio del 75, e da lì, con marchio esclusivo della Sears, l'Atari fa un altro boom.
Questo problema che c'è stato proprio nel canale 3, il fatto che era il segnale disturbato, è anche motivo di invenzione, e infatti viene inventato quello che è lo Switch, che poi sarà presente in tantissime altre console, e in sostanza è anche quello che anche adesso utilizziamo sulle nostre smart TV. Il fatto di avere un televisore, attaccarci qualcosa e cambiare canale per poterlo utilizzare, o avere in questo caso lo Switch, è un concetto nuovo adesso che viene inventato qua, viene implementato con questo Switch, che tra l'altro dovevi letteralmente avvitare la TV per poterlo far funzionare, quindi stiamo parlando veramente veramente di tantissimo tempo fa, mentre adesso insomma ci sono comunque questi Switch, c'è il tastino, io ce l'ho verde ma molti ce l'hanno di altri colori, AV, che ti porta insomma nella versione in cui puoi giocare alla Switch, puoi giocare alle console un pochino più moderne, ed è una cosa secondo me interessante, perché al tempo non c'era, al tempo c'era solo la TV.
Infatti vi ricordo da piccoli con l'Intellivision, che aveva appunto questa scatoletta, questo Switch tra l'antenna TV e il videogioco, noi da piccoli lo prendevamo anche un po' come un gioco, quindi quando magari uno dei due era arrabbiato all'altro mentre giocava e non lasciava vincere uno di noi, l'altro fratello tra noi due, si andava come scherzone a cambiare la levetta e mettere la TV facendo perdere la partita. Sì, eravamo abbastanza vendicativi, devo ammetterlo.
Sì, e tra l'altro è una cosa che abbiamo provato personalmente con alcuni dei controller che ci sono, è un esempio che molti di voi che ci ascoltano, che magari hanno un fratello, un amico, quello di giocare col controller e cercare di mettere la mano nel controller dell'avversario per darsi fastidio, lo facevamo anche noi, e in questo periodo escono anche tantissime console che sono proprio chiamate Pong consoles, perché non sono a cartucce, non ci sono ancora sistemi che utilizzano cartucce. L'Odyssey lo faceva, ma costava anche troppo quel tipo di sistema lì, costava di meno fare direttamente tutta la console con dentro un clone di Pong. Infatti molte di queste non sono Atari, ma sono semplicemente copie di copie di copie di copie. E questa è un'altra cosa interessante, il fatto che non c'è ancora il videogioco inteso come tale adesso, cioè tu crei un videogioco ed è codificato già, può essere di un genere, può essere un simulatore, può essere uno strategico, può essere un gioco di sport, eccetera eccetera, un FPS, un TPS, insomma ne abbiamo tantissime di etichette adesso, ma al tempo non c'era neanche proprio il videogioco, c'era Pong, si parlava di quel gioco lì, dell'insieme del cabinato, di quello che vedi sullo schermo o della console che ti permette di giocare, ed era già la definizione del tutto, e questo lo accosta di più ad essere più un gioco, un giocattolo in sostanza. Se facciamo tanti esempi come, che ne so, il cubo di Rubik è stato inventato a quel tipo di gioco, ma poi chi produce il cubo di Rubik è di tutto e di più, sono tantissime persone diverse, e non è che producono qualcosa che funziona dentro un altro sistema, è tutto il gioco il cubo di Rubik, così come se andiamo su un pochino su più astratto, che ne so, il Tris è un gioco che è stato inventato, lo puoi giocare ovunque, basta avere un qualcosa per scrivere su una superficie e sei a posto, che sia carta e penna, che sia un gioco elettronico, perché ci sono anche i giochi elettronici di Tris o Tic-Tac-Toe, dipende come volete chiamarlo, in realtà è il gioco in sé che già descrive tutto quanto.
E c'è da dire che tutti questi cloni di Pong console sono uscite nelle versioni più disparate, colori, forme diverse, con cartucce, senza senza cartucce, anche se avevano solo quello, cioè la cartuccia serviva solo per accendere la Pong console, dando una finta impressione di console di casa a cartucce. Quindi erano proprio, hanno tentato in tutte le maniere per di rendere appetibile un gioco che in realtà era già famosissimo. Infatti anche qui Atari una seconda volta si è dovuta piegare al mercato, perché la prima versione uscita nel 75 era esclusiva Sears, aveva il marchio Sears che le aveva dato fiducia, però l'anno dopo Atari si rifà perché riprende i diritti di Pong e quindi esce effettivamente la prima Pong console ufficiale Atari. E da lì, al di là di tutti i cloni che sono stati fatti, Atari prenderà lo spunto da questa sua prima home console per lanciare la linea poi delle console della stessa Atari, l'Atari 2600 e tutte le successive, fino ancora adesso si parlano di riedizioni, l'Atari Mini. Questo lo considero proprio un punto di partenza, dopo vari errori e difficoltà, di Atari per finalmente consacrarsi nell'Olimpo delle case di sviluppo.
Tra le varie console che sono uscite, ci tengo a citare personalmente un gioco che abbiamo stragiocato sia io che Yuga, che è Pong The Next Level, che è una versione di Pong uscita nel 99 su varie console. È uscito su PlayStation, c'era anche una versione per PC che è quella che avevamo noi. La cosa bella di questo gioco, che è pubblicato Hasbro, è che è un misto, un crossover tra quello che è Pong e quello che è un Mario Party, un party game. Quindi hai la possibilità di giocare a Pong in una grafica 3D ancora un po' primordiale, ma è comunque 3D, ed è bello perché hai dei comandi un po' diversi dal solito, dei giochi un po' diversi dal solito Pong, che lo rendono abbastanza interessante. Ci sono addirittura dei combattimenti con questi piccoli stick che si possono muovere, tu puoi catturare la palla piegandoti anche, quindi l'ho trovato molto interessante, è stato un bel intrattenimento, ed è un altro dei motivi per cui questo gioco funziona, il fatto di essere nella sua semplicità un gioco perfetto, immediato. Inserisci il tuo quarto di dollaro e parti, inserisci le tue 200 lire, 500 lire, dipende da quando siete riusciti a giocarlo, e vai avanti.
In contrasto un po' a questo, hai appena parlato di semplicità di Pong, io invece faccio un altro esempio al contrario, perché per sfruttare il successo di Pong sono stati fatti anche degli esperimenti tra le mille Pong console cloni uscite, anche eccessive, per fornire maggior complessità a questo gioco che in realtà non ne aveva bisogno, al di là di piccole edizioni anche che aggiungevano giocabilità, ad esempio la possibilità di spostare in diagonale le due racchette in modo da dare effetti diversi alla pallina, sono state veramente aggiunte delle cose assurde. Ad esempio mi ricordo c'erano 6 racchette diverse per campo che si muovevano tutte in maniera diversa in base a che rotella giravi, perché mi ricordo che avevamo una console così da piccoli, ancora prima dell'Intellivision, quella che forse è stata la nostra prima console, che aveva tutte queste versioni diverse di Pong, sempre più complicate, che però toglievano secondo me il divertimento dall'idea originale di Ping Pong, alla fine, che essere più bravo e fare più punti. Era solo quello, un'idea molto semplice, molto d'impatto, che ovviamente per questioni di mercato, per accaparrarsi più pubblico, è stata ovviamente degenerata.
Questo era Pong. È sempre stato un gioco da fare, da portare all'interno dell'enciclopedia dei videogiochi, assolutamente. Abbiamo scritto un'altra pagina insieme a voi, e anzi rinnovo l'invito per sapere se avete giocato a Pong quando è uscito, se siete di quell'età o addirittura se l'avete poi recuperato. Comunque sicuramente l'avrete giocato e vogliamo sentire la vostra esperienza con i vostri vocali. Vogliamo che questo sia anche un episodio un po' di arricchimento per tutti, di condivisione. Abbiamo pensato che per Pong dare un voto sarebbe stato eccessivo, quindi lo lasciamo senza voto, perché dal punto di vista della storia dei videogiochi è forse il videogioco più importante. Senza Pong non ci sarebbero stati tutta una serie di evoluzioni nel campo videoludico, anche proprio lo stesso chiamarsi videogioco e non gioco per computer, cosa che magari in alcune lingue, soprattutto italiano, in tedesco ad esempio, si dice ancora computer game, è un termine un po' più desueto rispetto a videogame, che è diventato lo standard, e così tante altre cose. Ha definito quello che è un medium, che è una cosa incredibile se ci pensate. E se prendiamo altri medium, è come dire la prima canzone, chi ha cantato la prima canzone o chi ha fatto la prima pittura rupestre su una caverna nell'antichità, insomma. Per fortuna questo è un medium molto più giovane che possiamo in un certo senso tracciare, non è il primissimo esempio, l'abbiamo ripetuto, perché in realtà gli esempi si torna indietro fino agli anni 50 tranquillamente, nel dopoguerra, però non è ancora codificato e definito proprio come un videogioco con tutte quelle che sono le caratteristiche del videogioco come lo intendiamo anche adesso, non videogioco moderno, non retro game, non tutte queste sottodivisioni, ma proprio il giocare un videogioco. Credo Pong sia stato pioniere in questo campo.
Quindi lo lasciamo senza voto proprio per tutte queste cose qui, perché tanti di noi, magari quelli degli anni 80, 70, mi piace ricordarlo così, Pong, come uno dei primi ricordi d'infanzia. Una delle prime cose che mi ricordo è l'aver giocato a Pong, ed è una cosa che fa parte del videogiocatore. Come detto, è difficile che in una delle qualsiasi versioni, perché ancora adesso si prende spunto da Pong, anche solo per fare giochi presi in giro di altre cose, Pong viene citato dappertutto, anche se non lo si vede ancora nei giochi per cellulare, c'è Pong. Quindi è un gioco che rimarrà nella storia sia come dinastia che va avanti come tradizione, sia per l'importanza che ha avuto. Non avremmo avuto i videogiochi che abbiamo adesso senza l'ingegnere elettronico che ha creato, che ha avuto l'idea di Ping Pong, per quanto l'idea sia molto semplice, perché come detto il gameplay è proprio basilare, e il sempre di più sfruttare anche, ho detto prima, i cloni sono anche un po' eccessivi, però comunque partendo dall'idea semplice è stata una ricerca di innovare. Di positivo c'è questo, e questo ha reso possibile la creazione di tutto quello che è venuto dopo. È un ricordo che mi porto stretto, l'importanza di questo gioco è troppo per limitarlo a un voto da 1 a 10. Siamo arrivati alla fine di questo episodio. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che se vi siete persi gli episodi, alcuni episodi dell'enciclopedia dei videogiochi, potrete sempre recuperarli grazie al nostro archivio. Infatti sotto ogni episodio nella descrizione ci sarà un link che vi permetterà di raggiungere la lista con tutti gli altri link per raggiungere tutti gli episodi di tutti i giochi che abbiamo trattato nell'enciclopedia dei videogiochi. Quindi non disperate, non dovete andarvi a cercare tutto sul sito, ma con questo archivio e abbiamo reso le cose un po' più veloci, un po' più rapide per voi ascoltatori.
Il bello è che potete metterli in ordine cronologico, e quindi questo episodio sarà proprio il primo in cima alla lista, perché effettivamente è il gioco fino adesso più vecchio che abbiamo mai fatto. Chissà se verrà scoperto poi che qualcuno ha fatto nel 1920 qualcosa, chissà come, però effettivamente ci sta. Visto che questo è un episodio molto particolare, molto passionale anche da parte nostra, il fatto che è uno dei ricordi, dei primi ricordi miei, ti ringrazio Marco, perché non mi ricordavo io questa cosa di Pong, ero troppo piccolo per ricordarmi questa cosa, però ho qualcosina in testa, mi ricordo il legno io di quella console, giusto?
Esatto, sì, era il classico design di quegli anni là, era proprio legno scuro.
E io mi ricordo anche un'altra cosa, ve la condivido. Una volta eravamo a mangiare fuori con, credo, i nonni addirittura, insomma da qualche parte in giro per il frigo Friuli, di dove siamo nativi, e mi ricordo questa zona giochi, questa stanza di giochi dove andavano i bambini, e oltre a esserci credo ci fosse proprio il tavolo da ping pong anche, tra le varie cose c'era il tavolo di Pong con lo schermo messo in orizzontale, quindi era proprio il tavolo da caffè, che da tè, chiamatelo un po' come volete, quel cubone in cui tu ti sedevi da una parte e dall'altra e guardavi verso il basso lo schermo. Questo me lo ricordo, e mi ricordo io proprio che cerco di arrampicare su questa cosa perché ero veramente veramente piccolo, e forse uno dei primi ricordi è quello. Non ci ho giocato perché non avevo la monetina da poter inserire, ma mi ricordo di averlo visto ed è stato particolare, la sensazione strana di qualcosa che non capisci bene cos'è, perché è un gioco, sì, però non ha i colori di un gioco, di un giocattolo, è qualcosa di completamente diverso, che poi appunto è diventata una grandissima passione, ma al tempo io non lo sapevo ancora. Questo è un mio ricordo, Yuga ha condiviso il suo, speriamo anche che voi possiate condividere il vostro. Infatti in questo periodo vedremo su Instagram, sulla pagina dell'Enciclopedia dei Videogiochi, di inserire quelli che sono i ricordi, e anzi invitiamo voi a dirci i vostri primissimi ricordi nel mondo dei videogiochi, e che sono legati a Pong in un certo senso, se ci avete giocato quando eravate piccoli o se lo avete scoperto dopo. Ci farebbe molto piacere sapere la vostra.
Noi come al solito ci riascoltiamo la prossima settimana con un nuovo episodio, e ascoltate l'Enciclopedia dei Videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave. Crack. Crack.
Teniamo questa perché è meravigliosa.
Una soffiata un po' all'avanguardia.